L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Cosa succederà con l'aumento delle bollette? E soprattutto, c'è un'alternativa al petrolio e al mondo alla radio? Benvenuti all'ascolto del mondo alla radio. Io sono Alessandro Guarasci, in regia c'è Patrizio Ciprari. Lo sapete, ma io ve lo ripeto, potete riascoltare queste e le altre puntate del Mondo alla Radio in podcast dal sito www.vaticannews.va. Dunque, in rialzo i prezzi del petrolio. Sul mercato del greggio le interruzioni di fornitura in Kazakistan e Libia hanno appunto fatto schizzare i prezzi. Oramai siamo stabilmente a circa $80 al barile, in pratica il prezzo è raddoppiato rispetto alle quotazioni di 5 anni fa. La scorsa settimana poi i prezzi del petrolio hanno guadagnato un ulteriore 5% dopo le proteste di cui saprete in Kazakistan, che hanno interrotto le linee ferroviarie e colpito la produzione del principale campo petrolifero nel paese. E poi c'è stata anche una manutenzione di un oleodotto in Libia che ha portato la produzione a 729.000 barili al giorno, da un massimo di circa 1.300.000 lo scorso anno, dunque la produzione è calata. Insomma, noi ci chiediamo perché ci interessa tutto questo, perché purtroppo questo ha un effetto molto pesante sulle bollette. Il caro energia costerà all'Italia, pensate, circa 32 miliardi di euro. Le bollette nel prossimo trimestre saranno molto salate per i consumatori. E dunque, partendo dalle stime dell'Autorità per l'Energia, noi abbiamo potuto calcolare gli aumenti in bolletta per gli utenti che sono ancora nel mercato tutelato. Dunque, rispetto al trimestre precedente, la bolletta dell'energia elettrica subisce un aumento del 55%, mentre quella del gas del 41,8%. Con l'ultima manovra contro il caro energia, il governo ha stanziato quasi 1 miliardo per attutire l'impatto dei prossimi rincari di luce e gas nelle bollette per i titolari del cosiddetto bonus sociale. In sostanza è uno sconto che viene applicato alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico. Insomma, però tutto questo basterà oppure avrà degli effetti inevitabili, noi diciamo, sull'inflazione. Sentiamo che cosa ci ha detto l'economista Leonardo Becchetti, che è componente delle settimane sociali.
Intanto dobbiamo imparare a risparmiare energia, perché il segnale è un segnale importante. Cioè, noi sappiamo che c'è un problema di riscaldamento globale, un problema di concentrazione della CO2, quindi dobbiamo avere sempre presente questo tema. Dobbiamo sostituire, andare verso le fonti rinnovabili, e io non mi stanco mai di ricordare, lo abbiamo sottolineato alle settimane sociali a Taranto, che noi possiamo creare delle comunità energetiche, cioè possiamo diventare produttori di energia nei condomini, e in questo modo il costo della bolletta è enormemente ridotto, e addirittura possiamo intascare un premio che lo Stato dà per l'autoconsumo, per chi si produce l'energia da solo, e vendere le eccedenze sulla rete. Quindi impariamo a diventare protagonisti in campo economico e non solo a lamentarci per qualcosa che poi in realtà possiamo modificare.
Ecco, ma sulle bollette concretamente che cosa si può fare? Il carico fiscale in Italia continua ad essere troppo pesante?
Il governo dovrebbe sicuramente da una parte spostare alcuni oneri di sistema che sono caricati sulla bolletta energetica sulla fiscalità generale, per disperderli un pochino di più, però questo non vuol dire che poi non li paghiamo, perché che siano in bolletta o che siano sulle tasse, alla fine comunque quegli oneri si pagano, e può, lo sta facendo, decidere di ridurre parte dell'aggravio del costo del gas per i ceti più deboli. Anche il governo però deve darsi da fare per ridurre la nostra dipendenza dal gas. A me sembra assolutamente strano che la reazione di alcuni di fronte a questa cosa sia quella di aumentare la nostra dipendenza dalle fonti fossili. Il problema strutturale del paese è proprio questo, cioè dobbiamo abbandonare una fonte di produzione di energia che ci ha sempre visto dipendente da altri paesi che fanno i prezzi.
Ecco, ma per esempio se noi andiamo a vedere una bolletta, oggi abbiamo tante voci cosiddette improprie, per esempio gli oneri per quanto riguarda il trasporto dell'energia elettrica. Forse bisognerebbe anche proprio rivedere il sistema di tassazione e proprio anche di fatturazione.
No, assolutamente, ripeto, noi possiamo toglierlo da lì e comunque qualcuno lo dovrà pagare, quindi finirà sulla fiscalità generale. Chiaramente gli effetti distributivi ci saranno, non si pagherà esattamente lo stesso e non è detto che tutto debba figurare in bolletta. Il fatto di mettere alcune cose in bolletta è un modo per ridurre anche i sistemi di evasione fiscale, no? È stato fatto per esempio per il canone RAI, eccetera. Però, ripeto, è anche una prassi non corretta mettere tutto in bolletta, perché in realtà appunto poi alla fine dentro il costo della bolletta figurano degli oneri che propriamente dovrebbero stare da altre parti.
Ecco, per chiudere Becchetti, non è che negli anni precedenti per esempio le società che producono energia oppure che estraggono petrolio hanno fatto proventi molto elevati e dunque in questo momento potrebbero anche ridare qualcosa al mercato, secondo lei?
Ma senz'altro potrebbero farlo, però sono meccanismi complessi. Quello che sicuramente può essere fatto è che ci sono delle altre partite adesso in campo per il presente e per il futuro. C'è tutto il tema del mercato per la capacità, quello che lo Stato aiuterà le aziende che forniranno gas nei momenti in cui ci saranno i cali delle rinnovabili. Quindi ci sono tanti modi in cui, volendo, lo Stato può negoziare con le compagnie dell'energia un recupero rispetto ai prezzi che si stanno verificando adesso.
Dunque, sul fronte dell'innovazione, però, lo dobbiamo dire, per l'Enel l'Italia si colloca ai margini dell'Europa per le tecnologie low carbon. Pensate che sempre secondo l'Enel l'uso delle rinnovabili nell'ultimo anno è cresciuto solo dell'1%. E insomma, l'Italia rimane leader soprattutto nel solare termico, dove appunto si conferma un significativo vantaggio. Allora, proprio per parlare di questo, è con noi Andrea Masullo, che è direttore scientifico dell'associazione Green Accord. Buon pomeriggio, Masullo.
Buon pomeriggio a voi tutti.
Ad oggi su che cosa possiamo puntare? Solo sul solare in Italia?
Ma possiamo puntare su tante cose. Abbiamo parlato spesso della necessità di coniugare l'energia con l'organizzazione del sistema produttivo, coniugare insieme energia e materia. Penso semplicemente alla possibilità di produrre biometano dai rifiuti organici prodotti su scala nazionale, che potrebbe fornire ogni anno la metà della produzione nazionale di metano fossile. È un dato che pochi evidenziano, ma è un dato enorme. E per non parlare della totale assenza di considerazione della forte evoluzione tecnologica nelle fonti rinnovabili, che invece vengono ancora penalizzate da un atteggiamento, lei citava il dato dell'Enea, da un atteggiamento diciamo ormai vecchio, obsoleto rispetto ai criteri autorizzativi.
Senta,
penso per esempio, sì prego.
L'eolico per esempio.
Beh, l'eolico sicuramente ha delle grosse potenzialità semplicemente con il repowering dei siti già autorizzati, che adesso sono in scadenza e ospitano vecchie turbine, e possono con le moderne turbine ridurre enormemente l'impatto ambientale e aumentare fortemente la potenza sulle stesse aree. Ma anche per quanto riguarda l'eolico offshore, che l'Italia ha delle potenzialità non soltanto sui bassi fondali, di cui non ne disponiamo molti, sufficientemente distanti dalle coste per evitare gli impatti paesaggistici, anche se le potenzialità sono discrete, ma anche e soprattutto sull'eolico galleggiante, che ormai si sta affermando concretamente su scala mondiale. E l'applicazione, il nostro paese in mezzo al mare ha grandi potenzialità e dovrebbe avere grande interesse a sostenerlo, anche perché l'eolico può facilmente, anche l'eolico offshore, facilmente collegarsi a una produzione di idrogeno per attutire, diciamo così, i momenti di mancanza di vento e di non produzione.
E però sappiamo poi quanti ostacoli ci sono in tutto questo. Per esempio, parlavamo appunto con un esperto dell'Enea che ci diceva purtroppo una richiesta su quattro va in porto per tutta una serie di questioni anche burocratiche.
Certamente, quindi la cosa migliore da fare per le energie rinnovabili in Italia è soprattutto e prioritariamente rimuovere gli ostacoli. È paradossale, drammatico, che in Italia si pongono ostacoli per le fonti che sono le più accreditate per portarci nei prossimi decenni in un futuro in cui riusciamo anche a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici, e continuano a essere largamente incentivate quelle fonti, diciamo così, convenzionali di termoelettriche di grandi dimensioni alimentate da combustibili fossili e da nucleare. E penso soltanto a tante questioni che bloccano il fotovoltaico, che potrebbe essere tranquillamente diffuso su tante situazioni di infrastrutture già esistenti, ponti, viadotti, infrastrutture ferroviarie, perfino le carrozze ferroviarie, tetti, anche tetti industriali, ma anche essere integrate qualcosa che sembrava un tabù fino a qualche anno fa, con le coltivazioni agricole. Si è fatta tanta polemica, non occupiamo terreni agricoli produttivi con il fotovoltaico. Adesso questo non è più vero, perché esistono tanti esempi e tante tecniche anche di installazione che consentono di allargare filari, fare filari di fotovoltaico a determinate altezze, che consentono anche la protezione dagli eventi invernali estremi delle colture orticole sottostanti, ma anche la protezione da torride estate alle quali ci stiamo sempre più abituando. Quindi vantaggio doppio sia per l'agricoltura che per la produzione energetica rinnovabile.
Ma solo davvero in un minuto, dunque è sempre la burocrazia che in questo caso ci mette lo zampino?
È sempre la burocrazia e soprattutto l'incapacità della burocrazia di adeguarsi alla rapidità di innovazione che le fonti rinnovabili stanno dimostrando fortemente in questi ultimi anni, direi in questi ultimi decenni. Sono cambiate tante cose nelle tecnologie fotovoltaiche, sia in termini di materiali che sia in termini di potenzialità di applicazione.
Tra l'altro prima ne parlava anche il professor Becchetti, c'è tutta l'esperienza positiva delle comunità energetiche che però partono tra tante difficoltà, spesso comunità energetiche che sono applicate nel nord Europa ma che invece in Italia fanno fatica a decollare. Allora io ringrazio per essere stato con noi Andrea Masullo, che è direttore scientifico dell'associazione Green Accord. Buon pomeriggio Masullo.
Buon pomeriggio a voi tutti.
Allora, questi erano i ragazzi di Fridays for Future che manifestavano logicamente prima della pandemia. La Commissione Europea, e questo purtroppo è un paradosso, vuole introdurre i gas fossili nella cosiddetta lista degli investimenti verdi. Proprio a destare sconcerto la proposta di ridiscutere il ruolo che appunto potrebbero avere le centrali a gas e l'energia nucleare. Tutto questo per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, tutto questo da conseguire entro il 2030. In realtà sul nucleare si addensano sempre più nubi in Europa. Il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner ha detto che proprio per la Germania l'energia nucleare non è comunque un'opzione. Ma sentiamo proprio su questo che cosa ci ha detto Nicola Armaroli, che è uno scienziato del CNR ed esperto proprio di energia.
Guarda, il nucleare può essere un'alternativa su tutto, ma certamente non sui costi. Perché quello che è il vero problema del nucleare, il motivo per cui da sostanzialmente 30-40 anni non vengono progettati nuovi impianti in Occidente, dove c'è un'economia di mercato, è proprio il fatto che il nucleare non è conveniente, quindi gli investitori non sono invogliati a investire in questa tecnologia, perché ci sono delle alternative a più basso prezzo. Quindi se vogliamo parlare di nucleare per eventualmente considerarla come una una sorgente di elettricità che non produce CO2, allora forse di questo possiamo discutere, ma certamente il nucleare non è una soluzione per abbassare le bollette, perché questo purtroppo non è così. Poi qualcuno potrà dire che in Francia le bollette sono più basse, ma come ben noto il ciclo nucleare francese non è mai stato, diciamo, chiuso, e quindi viene consegnato alle future generazioni con prezzi assolutamente tutti da stabilire, ma comunque altissimi, questo è ben noto, la dismissione di quegli impianti e la gestione soprattutto delle scorie. Quindi se in Italia, per esempio, in possiamo dire 70 anni è una filiera che non ha mai preso piede, uno dei motivi è anche questo, insomma è estremamente difficile da gestire e soprattutto non è mai stata chiusa, e questo è un problema molto serio di fronte a una transizione energetica che mira anche alla sostenibilità sociale. Cioè noi
non professore, possiamo... poi c'è tutto il tema della sicurezza che comunque rimane importante.
Sì, certo, rimane importante, e noi dobbiamo considerare che le centrali che ci sono adesso, ad esempio in Francia, hanno un'età media superiore a 30 anni, quindi sono sempre più vecchie e sono sempre più, sappiamo che qualsiasi oggetto diventando vecchio diventa meno affidabile, quindi abbiamo anche questo problema, perché le centrali nuove non si fanno per il motivo che le dicevo prima, non sono convenienti, quindi certamente il nucleare non è la soluzione al caro bolletta, su questo non c'è alcun dubbio.
Professore, che sta succedendo per esempio in Francia, laddove di centrali nucleari ne hanno tante?
Ah, sta succedendo che ne hanno chiuse recentemente 3 o 4, perché appunto essendo molto vecchie hanno dovuto fare dei controlli di sicurezza, perché è stato riscontrato qualche problema. Quindi puntare, come ha fatto la Francia, in maniera estrema sul nucleare, hanno circa 70-80% di produzione da nucleare, può essere un problema serio, perché in caso di questioni come questa bisogna spegnerne tante, quindi lo shock sul sistema elettrico nazionale è molto forte, e questo dimostra appunto che il nucleare non ci salva dalle bollette care, perché le bollette sono schizzate in Francia così come negli altri paesi. Quindi di nuovo il problema dei costi è un problema molto più complesso, una dipendenza cronica dal gas che purtroppo deve essere limitata nel tempo sempre di più, ricorrendo alle rinnovabili. Insomma, l'unico modo veramente per avere la possibilità di avere elettricità a basso costo sono le rinnovabili, per un motivo molto banale: il flusso che alimenta le rinnovabili è a costo zero, il sole e il vento sono a costo zero. Poi è chiaro che costruire una infrastruttura basata sulle rinnovabili ha i suoi costi, perché ci vanno gli stoccaggi naturalmente, però se il problema è la materia prima, come lo è energetica, chiaramente l'unica soluzione a lungo termine sono le rinnovabili. Questo richiederà tempo, ma questa è l'unica strada che abbiamo per liberarci definitivamente da questo incubo, perché ricordiamoci che sono decenni che noi in tempi successivi abbiamo queste ricorrenti crisi sull'energia dovute all'approvvigionamento di combustibili fossili e alla volatilità dei prezzi. Questo non è più sostenibile.
Arbaroli in qualche modo lo ha detto, sono tante le aziende che proprio in questi ultimi anni in Italia stanno sperimentando le energie rinnovabili. La masseria del Duca in Puglia è stata la prima e per ora appunto l'unica azienda agricola pugliese a dotarsi di un impianto di biogas, grazie al quale appunto attraverso la fermentazione anaerobica dei propri scarti di lavorazione produce energia elettrica. Questa energia copre il fabbisogno aziendale e poi viene ceduta anche alla rete a beneficio di molte famiglie del luogo. Sentiamo il direttore commerciale Massimo Telese.
Ma innanzitutto tengo a precisare che la società agricola Fratelli Cassese, proprietaria della bellissima masseria del Duca di epoca medievale, è divenuta negli anni una delle più importanti e dinamiche aziende agricole del territorio nazionale, senza dubbio quella con le filiere produttive più diversificate, ed è stata proprio questa multifunzionalità e la presenza di importanti scarti di produzione che ci ha indotti una decina di anni fa un'intuizione, quella appunto di valorizzare gli scarti per produrre energia rinnovabile. Questo perché nell'azienda sono innumerevoli le attività svolte, tra cui un allevamento di 200 vacche diversa frizione italiana, con annesso caseificio aziendale, ragione per la quale quotidianamente ci sono degli scarti che sono il siero. Per quanto riguarda invece la coltivazione di un uliveto di circa 200 ettari in agricoltura biologica, con la presenza di 40.000 alberi secolari di ulivo del 1720, con annesso frantoio aziendale e centro dell'imbottigliamento e confezionamento, è inevitabile una produzione anche di scarti come le acque di vegetazione e la sansa.
Senta Telese, ma questo è solo, diciamo, una vostra vocazione ecologica oppure c'è anche in qualche modo dietro un progetto industriale?
Assolutamente sì, tant'è vero che le stavo appunto dicendo che la masseria del Duca è stata la prima azienda agricola in Puglia a dotarsi di un impianto di biogas, grazie al quale appunto attraverso una naturale fermentazione anaerobica dei propri sottoprodotti di lavorazione produciamo energia elettrica. Non escludo che ovviamente questo è diventato anche un nuovo business per l'azienda, però questa produzione di 500 kW giornalieri ovviamente copre il fabbisogno aziendale, ma viene anche ceduta alla rete a beneficio di numerose famiglie. Diciamo che questa intuizione ha dato un contributo concreto ed importante alla nostra produzione e non per ultimo, voglio dire, sono arrivati numerosi riconoscimenti sia a livello aziendale, riconoscimenti da Legambiente come il primo premio Best Practice nel 2013 e un riconoscimento a livello nazionale nel 2014 al Good Energy Award di Bernoulli Grant Thornton, un riconoscimento come premio sviluppo sostenibile consegnato durante l'evento di Ecomondo e nel 2016 addirittura un riconoscimento a livello internazionale consegnato a New York al nostro amministratore con una motivazione abbastanza importante, perché era a simbolo, diciamo, della nuova Italia e un'ispirazione come giovani italiani imprenditori. Perché questo? Perché oltre all'energia che noi otteniamo anche un importante ammendante organico che si chiama digestato, che è eccellente ed idoneo per l'agricoltura biologica.
Telese, senta, se lei dovesse però consigliare a un imprenditore, diciamo come voi, di appunto aprire un impianto di biogas, come lo convincerebbe? Perché in sostanza queste sono delle buone pratiche che però avrebbero bisogno anche di essere più conosciute e forse anche più praticate.
Ma guardi, posso sicuramente risponderle in questa maniera. Oltre al fatto che essere sostenibili conviene da un punto di vista strettamente ambientale, conviene per l'immagine dell'azienda, ma conviene anche economicamente.
E allora avete sentito una doppia convenienza. Allora si chiude qua la puntata del Mondo alla Radio che abbiamo dedicato alle energie rinnovabili, ma anche e soprattutto agli impatti che potrebbero avere sui nostri conti, diciamo, familiari, tutti gli aumenti che sono previsti nelle prossime settimane per quanto riguarda appunto le bollette di gas ed elettricità. Rincari dovuti purtroppo alla scarsità di forniture di petrolio e di metano. Si chiude qua dunque la nostra puntata, un grazie davvero per averci ascoltato, buon pomeriggio a tutti da Alessandro Guarasci.